Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno e bentrovati nel nostro appuntamento. Siamo arrivati alla 20ª trasmissione di Tutto un po'. Come sempre il sottoscritto in studio e nel suo studio di casa, Carletto Fiorucci. Quindi, e sarà così, forse andremo avanti sino al termine di questa trasmissione, visto che comunque sta dando buoni risultati, c'è un buon riscontro, ci state ascoltando e questo ne siamo veramente contenti. Ricordo che anche questa mattina avremo il solito collegamento con il sindaco del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti, per fare il punto della situazione. Naturalmente all'ordine del giorno, come sempre, questa situazione del coronavirus. Sembra che in Umbria qualcosa di meglio stia andando, ma chiaramente ci vuole sempre il governo che deve decidere sulla fase 2, ovvero la ripartenza. Ancora è stato prolungato questo restate in casa sino al 3 di maggio. Ricordo che se volete suggerirci ospiti oppure volete fare domande a chi, diciamo, i nostri ospiti, potete mandare una mail a info@radiotadino.it indirizzando a Di tutto un po'. E con me, come sempre, Carletto Fiorucci, che saluto e naturalmente auguro una buona giornata. Ben trovato, Carletto.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Anche se qui da noi, come sai, dopo due giorni di caldo arriva l'inverno, poi speriamo torni il caldo, ma...
È vero. Sì.
Se uno non muore di coronavirus, muore di polmonite, vabbè. Comunque, esatto. No, comunque dicevo che la regione, non solo il governo, ma anche la regione, come hanno fatto alcune, può provare ad allentare un pochino la clausura, nel senso che le regioni che stanno meglio, come l'Umbria, che è la migliore in assoluto, potrebbero tentare di provare a fare qualche timida apertura, no?
Si può chiedere questo, certo, però ho visto ad esempio in Veneto il governatore Zaia già è passato alla fase 2, dove sì, sono stati riaperti già il 50% degli stabilimenti, quindi si lavora. Quindi...
In Veneto poi stanno peggio di noi a livello di infezione.
Esattamente.
Noi stiamo approssimando allo zero, era uno ieri, uno un positivo in più, ma che non è stato neanche ricoverato, mi pare. Quindi voglio dire che siamo una regione molto virtuosa, è una regione che dal punto di vista dell'infezione sta avvicinandosi quasi a una soluzione. Non diciamo che siamo fuori, ma comunque siamo molto meglio rispetto ad altre regioni.
Quello è vero, però è chiaro, dipende tutto, siamo a livello centrale ma anche a livello periferico, quindi sentiremo quello che dirà in questa settimana.
Peccato che non abbiamo l'assessore regionale, perché sarebbe il caso di fargli qualche domanda in merito, ma speriamo di stare prima o poi.
Sì, gli impegni di questo assessore sono talmente tanti che non siamo riusciti ancora a contattarlo, diciamo che abbiamo avuto dei colloqui, ma poi per la nostra diretta purtroppo non ci siamo ancora riusciti. Vedremo.
Vabbè, qualche domanda stamattina la faremo alla dottoressa. La farmacista che tu hai contattato, quindi vedremo di avere da lei qualche informazione in più.
Esatto, perché tra l'altro, ecco, parlavi giustamente di Silvia Pagliacci, presidente di Federpharma, che ha avuto anche un calvario lungo un mese, poi proprio il giorno di Pasqua è guarita, e quindi sentiremo anche il suo percorso.
È risorta a Pasqua,
esatto. Sentiremo il suo percorso e poi, essendo una addetta ai lavori, quindi una farmacista, ci dirà anche forse a che punto sta il vaccino, perché ci sono tanti tentativi, ma ancora nulla di concreto, quindi ecco, tra non molto la contatteremo e sentiremo da lei e soprattutto come sta e come ha passato questo mese avendo
d'accordo,
avuto i sintomi del coronavirus.
Allora ci mettiamo in collegamento con lei.
D'accordo, il tempo di un disco e poi ritorneremo con la presidente di Federpharma Silvia Pagliacci, tra poco.
Vem ditador, me deixa em paz. Vem ditador, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. É brilhante na cor pra corpo na balança. Estrada sem mentira pra não ter.
Chega, chega nas estradas e não vale nada. Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz.
Saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida,
chega, chega nas estradas.
Come detto già in nostra presentazione, in apertura, abbiamo in collegamento telefonico e ringraziamo per questo Silvia Pagliacci, presidente di Federpharma Perugia e presidente nazionale di Sunifarm, il sindacato delle farmacie unitarie a livello nazionale di Valfabbrica. Lei ha la sua farmacia a Valfabbrica insieme alla famiglia, ma poi ha molti impegni e ultimamente è stata aggredita da questo virus, quindi come si può dire, lei ha avuto sulla sua pelle, ha capito quello che è questo virus, perché l'ha contratto e è stata, mi sembra, una mesata, isolata, in quarantena. Ecco, innanzitutto buongiorno e ben trovata, credo che adesso sia passato questo brutto momento, Silvia. Buongiorno, ci diamo del tu perché sei molto giovane, sì. Quindi va bene.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri radioascoltatori.
Buongiorno.
Sì, più o meno un mese di ospedale.
Più o meno un mese, ecco. E chiaramente hai il contratto perché sei in prima linea, quindi essendo farmacista hai il contatto con le persone e poi ecco, quando è successo e poi raccontaci un po' anche in sintesi il tuo percorso da malata.
Allora, devo essere molto onesta, avendo un doppio incarico da farmacista al banco, ma anche tra coloro che devono organizzare i sistemi di protezione per i farmacisti, ero molto al dentro dell'argomento. Noi farmacisti italiani abbiamo cercato in un momento in cui molto non si sapeva e i sistemi di protezione non arrivavano, abbiamo cercato di attrezzarci, quindi le nostre farmacie, anche su indicazione della Federpharma, sono state munite di plexiglass, mascherine e dove si trovavano e guanti. Quindi questo mi ha consentito di non infettarmi durante il mio lavoro, benché in Italia contiamo 8 farmacisti morti nell'esercizio del loro lavoro e molti contagiati. Io l'ho beccato, come si dice, in maniera più subdola, sempre attraverso un collega, ma attraverso il mio compagno. Quindi da Orvieto, dove voi sapete che è una zona di contagio lombardo, purtroppo c'è questo focolaio in Umbria, da lì è arrivato questo virus che sembra particolarmente aggressivo. I primi sintomi sono stati a carico quindi del mio compagno, giorno 9, io stavo benissimo, ma precauzionalmente non sono uscita di casa nel dubbio che potesse essere Covid. Ho avuto questa grande precauzione che in realtà ha salvato tanti contagi, perché io, come tutti, ancora il 9 facevo una vita lavorativa molto attiva, avrei infettato probabilmente tante persone.
È un'esperienza che, ecco, ci hai raccontato. Carletto, vuoi intervenire?
Volevo chiedere alla dottoressa, visto che lei vive nelle farmacie e anche tra le medicine, quindi in questo momento si sta sperimentando, mi pare anche a Perugia, una medicina che molti di noi usano anche da soli, naturalmente, l'eparina. Lei che ne pensa?
Allora sì, abbiamo letto molto sull'eparina, che è arrivato come arsenale di secondo livello, nel senso che all'inizio non si sapeva, perché si è completamente perso il momento diagnostico. Io non riesco a comprendere come dalla Cina non siano arrivate notizie certe. Quindi si pensava in un primo momento a un problema polmonare, e poi si è visto che le reali morti che si hanno avuto erano dovute a un problema tromboembolico. Quindi l'eparina, che è un antiaggregante, aiuta a salvare la vita. Di questa eparina ne ho avuto contezza un po' perché studio e leggo, anche perché in ospedale era l'unica salvezza parlare con gli amici e studiare, ma poi ne ho avuto contezza perché è stato praticato in ospedale a quel punto, ha sprombattuto, e in effetti adesso stanno diminuendo i morti. L'eparina quindi è un salvavita.
Quali medicine è stata trattata lei?
Allora, intanto lasciatemi ringraziare il personale degli ospedali, che sono i medici, gli infermieri e i farmacisti ospedalieri, che dentro gli ospedali aiutano a trovare la terapia giusta. E tutti gli inservienti che ogni giorno sanificavano le nostre stanze, che rischiavano la vita. Io sono stata trattata con tutti i protocolli, come tutti i pazienti, off-label, che significa fuori schema internazionale di terapia. Quindi i medici si sono assunti delle responsabilità enormi, e di questo li ringraziamo. L'idlorochina, ceftriaxone, che è un antibiotico, e l'ossigeno, naturalmente, che mi mancava e quindi mi è stato somministrato. I farmacisti invece del territorio fanno questa opera meritoria di sono rimasti gli unici presidi anche nei piccoli paesi come nelle grandi città, e hanno fatto informazione, hanno cercato di rassicurare le persone che in un primo momento avevano bombardamenti di notizie difformi e contrastanti. Quindi i farmacisti in tempo utile facevano la semisomma delle informazioni, cercavano di tranquillizzare ma anche di dare le giuste informazioni. E queste distanze nelle farmacie sono state subito rispettate. Le mascherine, che all'inizio, se vi ricordate, non venivano prescritte, i farmacisti le consigliavano, ma soprattutto le indossavano. Probabilmente abbiamo fatto un pezzo importante della nostra parte e di questa Umbria che sta andando benone.
Farmacisti, siete, diciamo, ecco, i soldati proprio in prima linea, siete soldati al fronte, perché insieme ai supermercati le uniche attività che sono aperte continuano a rimanere aperte. Ecco, ha detto le mascherine, però mi sembra, a parte voi che le avevate, non so come le avete raccattate, però per la gente non c'erano queste mascherine. Come si è riusciti in poco tempo a distribuirle, e voi in quel periodo lì mantenevate la distanza? Cioè c'era gente che credo affollava le farmacie. era un po' un bel dubbio, un bel dilemma, c'era in quel periodo, diciamo un mese fa.
Allora, sì, effettivamente, proprio come tu dici, è stato un lavoro nervoso, snervante, all'inizio non nemmeno ben compreso quello che i farmacisti stavano facendo per essere al servizio dei cittadini, anche perché rendetevi conto che le mascherine mancavano, i gel mancavano, quindi non è che il farmacista, come all'inizio è stato dipinto, stesse lì a fare affari. No, assolutamente, si rispondeva al telefono, si cercava di trovare queste mascherine nel mondo e non si trovavano, anche perché venivano bloccate alla frontiera, e poi soprattutto abbiamo avuto molti controlli, perché in farmacia quello che transita deve essere a norma, e queste norme non sempre si capivano quali fossero, le certificazioni, quindi siamo stati in un momento veramente di disagio. E la peggior cosa che ho personalmente vissuto, perché fino al giorno 7 ho lavorato, è stato ad una paziente leucemica che sta facendo trattamenti anche quindi pesanti immunosoppressivi, non sapevo come aiutarla, perché si doveva recare in ospedale e quindi non sapevo come aiutarla per la mascherina. E nella atroce dilemma, sì, avevo delle mascherine FFP3 che hanno una data di scadenza, le avevo scadute, messe da parte per uso domestico, e le ho dato quella mascherina che comunque era sempre meglio di niente. Quindi ci siamo gliel'ho regalata naturalmente, come molti di noi hanno regalato ai pazienti. Poi dovevi scegliere il paziente che ne aveva più bisogno e a quello sano dire "statene semplicemente a casa", perché la migliore mascherina è le proprie pareti domestiche.
Sicuramente.
Ora sembra che sia migliorato il mercato, io ancora non ho, lo so dai miei colleghi, perché sono a casa e non lavoro. Un altro problema che abbiamo scontato sono i prezzi, che sono stati esorbitanti. Farmacisti, io dicevo, non le trattate le mascherine se dovete passare voi da ladri, perché mascherine che prima pagavamo pochi centesimi sono arrivati per noi farmacisti a 10 euro. E quindi anche questa è stata
l'ultima domanda. Penso che lei, prima di stare male, fosse in buona salute, no?
Sì.
Come si spiega il fatto che c'è gente che sta in buona salute come lei, che ha un attacco abbastanza violento da parte del coronavirus, e tanta altra gente che sta sempre in buona salute, almeno apparentemente, e non neanche sente i sintomi? Come è possibile questo, se faccia queste differenze fra persona e persona?
Il virus è veramente insidioso, la malattia ha un decorso stranissimo, in alcuni casi, come per esempio nel mio, ti sembra dopo 4 giorni di stare bene, in realtà il virus è andato a intaccare i polmoni e fa quei danni che però sono riportatici nel 10% dei casi. È il sistema immunitario che reagisce, chi in alcuni meglio, in alcuni peggio. Nel mio caso sono stata, diciamo, mediamente sfortunata, purtroppo c'è anche chi non la può raccontare, e un grande onore, un ricordo veramente affettuoso a tutti i cittadini italiani e anche direi del mondo, ma anche a tutti gli operatori sanitari che purtroppo hanno perso la vita. Il sistema immunitario è complesso, la scienza sta studiando, perché ancora le certezze non ci sono, non ci sono nemmeno sull'immunità che si stabilisce dopo questa malattia, e quindi ne sapremo. Io credo che gli scienziati avranno da studiare per i prossimi 10 anni questo virus così complicato. E quindi l'organismo umano, abbiamo imparato forse qualcosa, che siamo fragili, che dobbiamo fare una vita più sana, che il pianeta lo dobbiamo rispettare di più, e la scienza deve essere aiutata a studiare bene questi mondi che devono rimanere separati, mondo animale, mondo umano, insomma, tanto da studiare.
Grazie, grazie dottoressa, di queste informazioni, anche facciamo gli auguri allora per un ristabilimento completo, per poi tornare al suo lavoro, che a lei naturalmente mancherà in questo momento, stare in farmacia, no?
Molto, molto. Mi manca tanto, e il lavoro è una bella medicina, oltre agli affetti, per riprendersi anche nel morale. Io vi ringrazio per questa opportunità, spero di essere utile ai vostri radioascoltatori dicendo che non bisogna contravvenire alle regole che ci vengono date, perché in Umbria stiamo andando bene, cerchiamo di farlo per tutto il tempo che ci sarà richiesto. Ci vuole pazienza, ma salva la vita.
Bene, ringraziamo Silvia Pagliacci, presidente di Ferpharma Perugia, presidente anche di Federpharma Nazionale Surifarma, quindi la ringraziamo per questa sua testimonianza e anche per delle dritte che ci ha dato. Chissà, ci risentiremo quando questa bufera, speriamo il prima possibile, sia terminata, per fare un resoconto, e sperando che sia trovato anche il rimedio, anche se non, i tempi non sono così rapidi, per di modo che la normalità ci sia nel nostro paese. Ci dicono comunque che i guanti e la mascherina sarà un oggetti preziosi da portare sempre con noi. Credo che sia questo ormai la vita normale, sia così per noi italiani, credo, oppure per tutti gli abitanti del mondo che hanno questo virus.
Bene. Certo.
Grazie
ancora. Grazie. Grazie, una buona giornata a tutti.
Grazie. A lei buona giornata e buon lavoro.
Rocchetta, giorno dopo giorno, mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Di tutto un po'.
Ecco, abbiamo sentito quindi anche la farmacista, presidente di Ferpharma Perugia, Silvia Pagliacci, ci ha dato la sua testimonianza e quindi è stata anche fortunata. Tra l'altro anche i suoi familiari sono stati contagiati da questo virus, e quindi bisogna stare molto attenti. Ce l'ha detto, state a casa, tranquilli ancora, e noi rispettiamo queste regole, siamo a casa.
La cosa più curiosa e interessante, che ci ha confermato anche la dottoressa, la farmacista, sì, è che avevamo una cura così semplice, così banale, e che nessuno è ancora, dopo tanto tempo, era riuscito a individuare. Ci è voluto un dottore che ha pensato a questa cosa dell'eparina, che ha risolto molti problemi.
Certo, esatto, vedi, pensa un po', però finché non l'esperimenti non lo sai mai come reagisce, anche perché ogni fisico...
di intuizione di un dottore, sì, che sì, la usava per altri motivi, sì, un intuito così, diciamo, che qualcuno probabilmente si sarà messo anche a ridere dicendo ma come l'eparina, e invece l'eparina era quella che serviva, perché le morti molte avvenivano non tanto per il danno ai polmoni quanto perché venivano creati dei trombi che poi occludevano le arterie e quindi poi facevano morire il paziente.
Bene, bene, allora Carletto, adesso andiamo a sentire il sindaco, perché così...
Tra l'altro c'è una notizia che leggo in questo momento, che sì, a Gubbio sì, è il primo contagiato nella casa di riposo. Vabbè, speriamo che c'è, non contagi anche gli altri, speriamo.
Certo, c'è anche questo problema degli anziani, e la nostra EASP a Gualdo
finora,
Tadino,
sembra... almeno a Gualdo finora non c'è stato nessun problema. Sì, no, la casa di riposo.
No, no, perché hanno anche lì, in maniera molto preventiva, hanno chiuso subito la casa e quindi c'è stato anche questo, non si poteva entrare assolutamente. Questo sono stati bravi sanitari a proprio metterla in protezione.
Andiamo a sentire. Mettiamoci in contatto con il sindaco.
Perfetto,
allora.
Benissimo, adesso ci fermiamo e andiamo quindi a sentire il sindaco.
Se hai appena preso la patente e hai bisogno di un'auto dal prezzo giovane come te.
Se il tuo sogno è un'auto importante.
Se hai già un'auto importante e vuoi un'utilitaria da sfruttare in città oppure un fuoristrada per affrontare tutti i percorsi che vuoi.
Per questo e per altri 100 motivi, Autosalone Pucci a Gualdo Tadino.
Le novità passano da Pucci, dalle italiane alle straniere. E tutto l'usato che vuoi, garantito Pucci. Con l'officina interna, garanzia di assistenza e qualità dei servizi.
Tante le auto, unica la scelta. Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Tour de France verso il rinvio. Le nuove date, stando a quanto si apprende da fonti vicine agli organizzatori, prevederebbero la partenza il 29 agosto e l'arrivo il 20 settembre. La corsa era inizialmente in programma dal 27 giugno al 19 luglio, ma l'emergenza coronavirus sta costringendo la manifestazione a posticipare il via, mantenendo comunque invariato il percorso. Le nuove date dunque prevedono la partenza da Nizza il 29 agosto, appunto, e poi l'arrivo a Parigi il 20 settembre all'Arco di Trionfo. Attesa oggi la conferma ufficiale dell'Unione Ciclistica Internazionale. E anche il mondo del calcio studia soluzioni alternative, almeno per la disputa delle competizioni in corso. Una Final Eight ad agosto con tutte le partite in gara secca fino alla finale, che potrebbero essere giocate ad Istanbul. Secondo il mondo deportivo c'è un piano che l'UEFA avrebbe preparato assieme all'ECA, associazione dei grandi club, per portare a termine questa travagliata Champions League messa in ginocchio dal Covid-19. Tutte le squadre resterebbero concentrate in un'unica sede, così pure gli operatori al seguito, media compresi. Tutti verrebbero sottoposti a controlli sanitari e alle relative misure di sicurezza. Un futuro più incerto invece per la Serie A, dove si naviga a vista. Anche i medici nutrono infatti dubbi sulla fattibilità di una ripresa dei campionati in totale sicurezza. La FIGC deve ovviamente pensare alla ripartenza, sottolinea il presidente dell'Associazione Italiana dei Medici del Calcio, Enrico Castellacci. Personalmente però vedo difficile fissare la ripresa per il 30 maggio, ha poi aggiunto. E chiudiamo con il cordoglio proprio del mondo del calcio, ma anche dello sport in generale, per la scomparsa del noto giornalista sportivo Franco Lauro, trovato ieri senza vita nel suo appartamento al centro di Roma, scomparso per un improvviso malore. Nato proprio nella capitale nel 1961, avrebbe compiuto 59 anni ad ottobre, appassionato di calcio ma anche di basket, esperto di mercato. Lauro è stato la voce di numerose telecronache. Il presidente Gravina e tutta la FIGC si sono uniti al dolore della famiglia. Il calcio, afferma una nota, perde un altro professionista del racconto e un volto amico. Cordoglio anche dal CT azzurro Roberto Mancini. Sono profondamente dispiaciuto. È davvero tutto per questa edizione. Grazie per averci seguita. Più tardi.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno, come va?
Buongiorno a voi, bene, buongiorno. Grazie.
C'hai buone notizie o cattive notizie?
No, io direi abbastanza buone al momento.
Ovvero?
Ovvero i numeri dei casi calano, perché per fortuna abbiamo solo 2 persone che ancora non sono state dichiarate guarite, 5 sono state dichiarate clinicamente guarite. Nel corso di questa settimana usciranno definitivamente dalla fase di isolamento. Quindi calano le persone in isolamento precauzionale e crescono molto quelle che escono dalla fase di isolamento senza sintomi. Quindi, dal punto di vista sanitario, stiamo andando abbastanza bene.
Ma quante sono ancora le persone che sono in isolamento, oltre a queste 2 che sono malate, quelle che sono in isolamento precauzionale?
Sono 19 ad oggi.
E quindi anche queste stanno per uscire, perché ormai tanto penso che siano in quarantena.
19 senza sintomi, quindi sì, credo che tra questa settimana e inizio della prossima scadranno per la stragrande maggioranza i 14 giorni.
Noi abbiamo visto che alcune regioni, poche per la verità, stanno allentando un po' i freni. Visto che la regione Umbria si avvicina allo zero come nuovi casi, non pensi che sia il caso di fare qualche piccola concessione? Almeno per provare.
Allora, ci sono due ambiti, secondo me, rispetto a questa discussione. Una, che stamattina vi anticipo che manderò a breve una lettera alla Presidente Tesei, perché penso che noi dobbiamo cominciare davvero a prevedere in maniera molto celere l'avvio di questa famosa fase 2. Quindi la mia risposta è sì, ma con tutte le precauzioni del caso, molto pragmatismo e soprattutto consapevoli che nulla sarà più come prima, quindi dovremo abituarci alle mascherine, ai guanti per molto tempo, però è chiaro che non possiamo stare in isolamento per altri sei mesi, se no moriamo di fame e non di coronavirus.
Se le aziende, i negozi garantiscono, e ci sarà una commissione che lo valuterà, diciamo la sicurezza per gli utenti e per loro stessi, penso che sia possibile fare qualche piccola apertura, no?
Io faccio due esempi, uno su scala un po' più grande e uno su scala un po' più piccola. Sì. Io penso che ad esempio dentro gli stabilimenti Tagina, piuttosto che nelle grandi aziende che sono rimaste a guardo, ci sono molti più possibilità di distanziamento sociale che non in casa, ad esempio. No, sono spazi enormi, tutti i dispositivi vanno indossati, va misurata la temperatura in entrata e in uscita, cioè, ripeto, nulla sarà più come prima, quindi dovremo abituarci a tutto questo. Non mi sembra un grande sacrificio prendere la temperatura in entrata e in uscita dall'orario di lavoro, ci vogliono 10-20 secondi al massimo, quindi dobbiamo cambiare i nostri stili anche di lavoro, questo mi pare inevitabile, e quindi da subito prendere le dovute precauzioni con grande pragmatismo, ripeto.
Pensavo anche alle piccole aziende che abbiamo noi, dove ci sono poche persone. Penso che non sia molto complicato trovare la possibilità di avere un distanziamento sociale, di poter lavorare in sicurezza, no?
Credo proprio di sì, nel senso che, ripeto, purtroppo sono cose che dobbiamo fare e in fretta, perché questa emergenza, e come dicono gli scienziati, il virus non è che sparisce dalla sera alla mattina, fino a quando non avremo una cura e un vaccino dovremmo conviverci. Dobbiamo saper coniugare la giusta, sacrosanta tutela della salute, che è la cosa primaria, ma con la possibilità anche di ricominciare a lavorare diversamente da prima. Questo certo.
Sicuramente. Ieri c'è stato un intervento del sociologo Roberto Segatori sul Corriere dell'Umbria, dove ti ha fatto un po' un'accusa dicendoti che ti sei messo un po' di traverso quando c'è stato la regione, l'assessore Coletto, l'assessore regionale che stiamo cercando di contattare ma non ce la facciamo, è impicciatissimo. Segatori ha detto che il sindaco di Gualdo si è messo di traverso per essere un ospedale d'emergenza, no? E allora Segatore dice se poteva essere un'occasione, perché un domani questo ospedale poteva diventare un centro pneumologico. Come rispondi a Segatore? È vero che ti sei messo di traverso e non hai dato questa opportunità, ma in quel periodo ricordo benissimo che i sindaci un po' tutti quanti non volevano l'ospedale di Branca, anche i cittadini chiaramente.
Ma a Segatori credo abbia risposto, tra l'altro è stato mio professore universitario, lo conosco bene.
Lo conosci bene, certo.
E a Segatori ha risposto il ministro Speranza, perché la risposta del ministro Speranza di qualche giorno fa testimonia che noi abbiamo fatto bene come territorio a fare quella scelta, che non è stata conservativa, ma è stata lungimirante. Perché? Spiego. Perché non tutti gli ospedali potevano diventare Covid. Perché? Certo. Perché ci sono anche altre patologie, si nasce, per fortuna il nostro è un punto nascita in crescita, noi abbiamo il centro regionale di fibrosi cistica, l'ospedale di Branca e si fanno tante altre cose. Adesso a Branca, per chi non lo sa, sono stati spostati gli interventi oncologici e che facevamo? Se ha un tumore non lo curiamo perché c'è il Covid, e quindi noi abbiamo detto siamo disponibili nell'ambito della rete ospedaliera regionale a farci carico anche di esigenze che non sono proprie oggi l'ospedale di Branca, ma proprio per mantenere la possibilità a tutti di dare una cura, non solo a chi ha il Covid. E abbiamo fatto bene, lo ripeto, il centro pneumologico deve essere fatto, ha ragione Segatori, ma è una cosa che scriverò stamattina alla Presidente, deve essere fatto in questo territorio nell'ex ospedale Calai, perché è previsto nel protocollo d'intesa, anche prima del Covid, il centro di riabilitazione pneumologica. Quindi, come vedete, noi abbiamo una visione organica del tema sanità.
Parlando di altro, sono bastati 104.000 euro o lo comune ha dovuto integrare questa somma per poter dare i bonus che la gente ha richiesto?
Allora, noi abbiamo ancora alcune domande da evadere, che evaderemo in questa settimana. Noi molto probabilmente riusciremo a dare risposte a tutte le domande che abbiamo avuto, che sono circa 400, entro la corrente settimana. E faremo il punto, sicuramente basteranno. E non escludo che ci possano essere alcuni residui che, come ho detto la scorsa settimana, a quel punto verranno ripartiti rispetto all'entità del residuo. Però che siano bastati, ti dico di sì.
Ok, senti,
rispetto alle domande che sono arrivate.
Le domande sono state fatte. Siccome leggo nei giornali nazionali che hanno fatto domande anche i notai dei soldi per altre cose, quello all'INPS, voglio dire, c'è qualcuno che ha fatto il furbo, che ha cercato di avere questi bonus o che se li ha rivenduti, come è successo da qualche parte?
Ma noi abbiamo attuato uno schema di controllo dove è difficile fare il furbo, perché tutte le domande che ci sono pervenute le abbiamo inviate alla Guardia di Finanza, che voglio ringraziare, che ci ha fatto un controllo incrociato. Quindi nella nostra città non c'è di questo pericolo, ecco, perché abbiamo fatto un controllo incrociato in questo senso.
C'è giunta qua in redazione una domanda, dice: visto che adesso si circola poco, le strade sono tutte libere, è possibile rimetterle a posto, cioè fare un buon manto stradale? Ecco, visto che adesso le macchine
magari,
sono sempre di meno.
Magari. Non appena ci daranno la possibilità di ripartire, questa è la stagione giusta per fare la manutenzione, appena ci daranno il via libera inizieremo la manutenzione. Ad oggi non siamo ancora nelle condizioni di poterlo fare, spero presto potremmo essere.
A proposito di strade, i controlli che vengono fatti anche a Gualdo, la gente che tu hai visto, è migliorata la situazione? Ci sono meno persone che magari con una scusa con l'altra escono, diciamo, più virtuosi oppure no?
Ma il fatto che i numeri siano di un certo tipo testimoniano che la stragrande maggioranza delle persone si sta comportando in maniera esemplare. Cioè, abbiamo chiesto sacrifici enormi a tutti. E ripeto, noi stiamo andando bene, poi è chiaro che c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, ci mancherebbe altro, però anche rispetto al numero dei controlli, che sono molto elevati, di cui ho un report giornaliero, vedo che le sanzioni stanno, rispetto al numero dei controlli fatti, piano piano calando, quindi, come dire, c'è sempre più consapevolezza. Sono sacrifici enormi, ma purtroppo utili.
Ho visto che è stato approvato finalmente questo bando per la numerazione civica in 3 anni, li farà, diciamo, la spesa è intorno ai 250.000 euro, dovrebbe essere terminato in 3 anni, quindi nel 2023 tutti quanti avremo il nostro numero civico, non so, mattonelle in ceramica penso, chi le farà e ci sarà un bando oppure le farà il comune, cioè proprio fisicamente, chi le metterà queste mattonelle, questi numeri civici?
No, questo è un lavoro molto importante, perché l'apposizione del numero sarà l'ultima fase. E noi rifaremo una mappatura di tutti gli immobili presenti nel territorio comunale. Ci saranno anche i numeri interni, non solo gli esterni, i condomini ad esempio. E quindi è chiaro che, essendo una cifra superiore ai 100.000 euro, dobbiamo fare una gara di evidenza pubblica. Ci sono imprese specializzate che si occupano di questo settore. Chi si aggiudicherà la gara dovrà fare tutto questo lavoro, diciamo così, chiave in mano. E quindi dalla fase preliminare di ricerca e mappatura di tutti gli immobili fino alla posizione del numero 5. Quindi
sindaco,
sarà tutto a
speriamo...
carico di chi vincerà la gara.
Okay.
Sì, sindaco, speriamo che venga fatto in fretta, perché anche per esempio nella nostra zona sono 30 anni, forse più, che aspettiamo il numero civico, non è?
41 per l'esattezza.
Bravo. Sì. E quindi voglio dire, non è un tempo, un breve tempo, sono passati tantissimi anni.
No, assolutamente, però la novità vera è che questa volta ci sono i soldi e quindi lo facciamo. Sono deliberati e quindi abbiamo 258.000 euro per fare questo lavoro.
Va bene, Sido, grazie, beh, grazie.
Grazie al dottor Massimiliano Presciutti per essere stato con noi. Ti auguriamo buon lavoro ancora, perché di lavoro ce n'è tanto. Ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
E bambini a casa.
Sono stufa di rimanere a casa.
Aspetta, aspetta, ci penso io. Topolino!
Ciao amici, ci siamo! Ma ora in onda, pronto Topolino!
Sappiamo quanto è difficile farli divertire. Restiamo uniti e andrà tutto bene.
Di tutto un po'.
Siamo addirittura d'arrivo, eh?
Volevo dire una cosa, sì. Meno male che mettono i numeri, perché tu sai benissimo che adesso i corrieri, se non c'è il numero, fanno un po' di storie, eh? I corrieri che portano i pacchi, siccome la gente compra molto spesso ora su Amazon o su altri siti, e i corrieri sono parecchi, e siccome li cambiano spesso i corrieri, non sono sempre gli stessi come i postini, alla fine succede che se non c'è il numero riportano il pacco in filiale va a finire che bisogna perdere un sacco di tempo per ricercare il pacco. Il numero per loro è essenziale, perché non conoscono le vie, essendo che li cambiano ogni tanto, non so perché, ma lo stesso corriere più di tre mesi mi pare che non si soffermi su quelle vie.
Esatto, cambiano spesso, quindi è giusto.
Speriamo che ci siano i soldi anche per sistemare le strade, perché veramente è una cosa penosa, insomma, le strade sia nel centro che in periferia sono veramente ridotte molto male.
La stagione andiamo, e quindi appena ha la possibilità, l'amministrazione credo che effettuerà questi lavori anche per le strade, perché adesso circolano molte meno macchine, lo vediamo. Le strade
un po' dappertutto. Il vero problema di questa situazione, non solo Gualdo, probabilmente riguarda un po' tutta l'Italia, è che basta quel 5-10% che non rispetta le regole per rallentare di molto la soluzione di questo coronavirus, perché bastano pochi che poi ne possono infettare tanti. Questo è il problema più grosso.
Ti posso dare una notizia per quanto riguarda le persone anziane, gli oltre settantenni, quindi tu sei uno di quelli, e sarete gli ultimi a uscire di casa da quello che per questa riapertura, perché ci sarà uno scaglionamento anche delle persone, chi può uscire prima, chi può uscire dopo, perché i giovani usciranno sicuramente prima e vogliono fare una mappatura anche delle persone per vedere anche il loro stato di salute, chi va in giro. Quindi le persone oltre i 70 anni saranno le persone che usciranno diciamo per ultime, ecco.
Ci rientra appena comunque va bene che le persone, insomma, che hanno una certa età possono usufruire gratuitamente di questo servizio, sì. Perché sarebbe veramente grave che persone che non hanno, che hanno anche pochi soldi, dovessero anche sobbarcarsi la spesa quotidiana delle mascherine. Poi sono le persone, generalmente sono le persone più fragili, a parte più anziane, ma quelle più fragili che hanno bisogno di essere ancora più protette, no?
Sì, ci sono stati in Italia oltre 21.000 decessi, il 90% circa sono persone anziane, e quindi è la nostra storia che se ne va, in pratica. È vero che avevano problemi di salute già, però se non c'era il coronavirus...
È molto probabile che il coronavirus in molti casi, o alcuni non lo so, abbia soltanto accelerato probabilmente quello che era già una situazione molto difficile.
Sicuramente, però se non c'era, qualche giorno in più questi nostri nonni l'avrebbero fatto, no? È chiaro.
Adesso... Va bene, dobbiamo chiudiamo e ci sentiamo quindi
la settimana prossima per la nostra diretta con Di Tutto Un Po'. Però se avete perso questa puntata, ricordo che domani è il secondo ascolto alle 13:10, oppure sulla nostra piattaforma scaricate l'app di Radio Tadino e quindi trovate il podcast con Di Tutto Un Po'. Io ringrazio Carletto e ringrazio gli nostri ospiti. Oggi abbiamo avuto la dottoressa Silvia Pagliacci, presidente di Federfarma Perugia, e il sindaco, come sempre, di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti.
Grazie. Va bene, a tutti allora la buona giornata e ci sentiamo la settimana prossima.
Di Tutto Un Po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.